Antonio Caliendo, storico procuratore. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e grazie della chiamata.
Grazie a lei.
Grazie a lei. Io le chiedo subito che tipo di mercato si aspetta a gennaio.
Ma guardi, c'è talmente un terremoto in giro e soprattutto problemi veramente economici che grandissimi. Io penso che molti sono a prepararsi per il prossimo mercato di giugno più che a gennaio. A gennaio ci può essere solamente qualche scambio di figurine, ma acquisti vero e proprio in grande stile non ne vedo, la verità.
Quindi non ci dobbiamo aspettare grandi operazioni. Tra l'altro lei parlava di terremoto. Terremoto in questo momento c'è soprattutto in casa Juventus, non so che idea si è fatto lei.
Non è una squadra qualsiasi o un club qualsiasi, diciamo che è un po' la motrice del calcio italiano unitamente al Milan Inter, però anche Milan e Inter, come vedete, hanno puntato tutto sui giovani. Stanno puntando tutto sui giovani, a rigiovanire tutte le... anche perché devo dire che le nuove generazioni veramente sono forti, questi ragazzi, e quindi punteranno tutti su quello. E per il resto l'esperienza la prendono con qualche scambio, ma spendere dei soldi io veramente all'orizzonte non vedo un salvadanaio, ecco, che si apre.
Ecco, parlando di giovani, in queste ore si sta parlando tanto delle seconde squadre. Lei pensa che queste seconde squadre devono essere il futuro, il modello per il futuro? Per far crescere proprio i giovani e quindi risanare un po'?
Dato che ho vissuto l'inizio del calcio, che parliamo del 1990 del Giappone, e mi ricordo che un giapponese non conosceva che cos'era il dribbling, correva solamente dritto, non sapeva che poteva fare un dribbling in corsa, però grazie a campioni come Dunga, Ramon Diaz, Zico, tanti campioni che sono andati lì a giocare, Schillaci eccetera, e dopo hanno avuto un contratto di consulenza per insegnare ai giovani, e i risultati si notano oggi. Il Giappone io l'ho visto fortissimo, perché hanno una velocità innata e sono poi tutti che mettono dentro la loro determinazione, perché il Giappone, noi dal Giappone dobbiamo veramente apprendere tante cose.
E anche dalla Spagna, direi.
La Spagna, devo dire che mi ha molto colpito all'inizio, mi ha un po' deluso ultimamente, nelle ultime partite, e devo dire che io la Spagna la vedo forte, sicuro. Poi anche lì stanno venendo fuori dei giovani incredibili, perché noi notiamo che quando una squadra come il Barcellona, il Real Madrid, eccetera, mettono dentro dei ragazzi di 16-17 anni, per noi è ancora uno scandalo, cioè proprio noi coi giovani non ci sappiamo fare, ma l'esempio per tutti è la Francia, e la Francia praticamente ha molte chance di vincere il campionato mondiale.
È interessante vedere anche come invece sia fallito il progetto tedesco, perché si parlava tanto il modello della Germania, poi però per la seconda volta sono stati eliminati consecutivamente dalla fase a gironi.
Sì, la Germania sta pagando un po' quello che è la situazione, credo, politica interna, perché dalla situazione politica interna non dimentichiamo che ci sono stati degli scandali anche lì, e praticamente quando il Bayern Monaco, che è la motrice del calcio tedesco, praticamente la mettono un po' in crisi a livello politico, a questo punto anche lì per esempio giovani non ne ho visti, ecco, che possono fare la differenza. Onestamente la Germania è quella che mi ha deluso di più.
Vabbè, certo, visto che stiamo parlando del mondiale, Caliendo, uno dei giocatori che sta meglio figurando è senz'altro Sofyan Amrabat della Fiorentina. Dobbiamo già aspettarci il suo addio a gennaio addirittura?
Ma non credo, perché c'è, io guardo un po' Commisso e come presidente, che per me, per quanto mi riguarda e quanto vedo in giro, Commisso è un grande presidente che ha messo non solo i soldi, ma ha messo anche la passione, è veramente attaccato ai colori. Però è molto deluso logicamente dalla politica, perché in Italia noi siamo bravi ad avere e ad attirare personaggi che poi hanno origini italiane, perché diciamo, questo ci conforta che abbiamo dei cervelli in giro che si fanno valere. Però cosa succede? Che arrivano al dunque, e praticamente siamo l'unica nazione che non fa fare e non fa costruire gli stadi di proprietà alle proprie società, ai propri club. Questa è una mancanza, e spero che il nuovo ministro dello sport, che è una carissima persona, un caro amico a Bodi, che praticamente da anni che sta nel calcio, avendo fatto anche il presidente di Lega, anche se solo di Serie B, però ha partecipato all'elezione come presidente della FIGC, e in pratica l'hanno già l'esperienza del credito sportivo. No, ecco, più esperienza di lui credo che non ce l'abbia nessuno, anche perché la laurea che ha conseguito e le esperienze che ha fatto nel marketing sportivo praticamente ha tutte le qualità e i numeri in ordine per prendere in mano. Io già ho visto fare qualche dichiarazione per aiutare il calcio giovanile. Però quello invece che deve venire fuori e che lui si deve imporre è quello di assegnare delle aree in tutte le città alle società di calcio che possono costruire con i loro soldi i nuovi stadi che diventano di proprietà. Ecco, se arriviamo a quello vuol dire che è un ministro che ha fatto qualcosa per, certo, il calcio veramente.
No, senz'altro quello è un passo in avanti che andrà fatto. Io volevo tornare un secondo sul discorso di Amrabat, perché mi veniva in mente, no, anche l'anno scorso, cioè se Amrabat dovesse lasciare la Fiorentina a gennaio, sarebbe anche lì, c'è già un precedente, no, quello di Vlahovic, quindi sarebbe senz'altro,
sì,
uno smacco. Sì. Però la domanda è, visto che comunque noi stiamo parlando con lei, che è uno dei pionieri di questo mestiere, quello dei procuratori, a suo avviso le società adesso, i giocatori magari stessi, sono troppo subordinate al procuratore? Cioè, com'è cambiato questo ruolo, quello dell'agente?
Guardi, sono cambiato non solo i procuratori, ma sono cambiata anche i giocatori, perché oggi il giocatore non ha un procuratore, il giocatore ha come primo procuratore la famiglia. E io ho sempre consigliato, durante qualche congresso che ho partecipato, dicendo, per esempio, sono stato invitato a un congresso per 300 avvocati e devo dire, io ho consigliato loro innanzitutto di buttarsi un po' più sul calcio femminile, che è in pieno sviluppo, ma questo lo dissi in tempi non sospetti. E poi per quanto riguarda invece gli altri, il calcio maschile, praticamente ho detto che oggi il procuratore del calciatore non deve più, non esiste quasi più, ma si deve diventare procuratore dei genitori. Ecco, questo
quindi, è preponderante la famiglia rispetto ai procuratori, dice?
Certo, perché la famiglia, quando c'ha un calciatore campione in casa, è come dire: io ho la mia azienda, ce l'ho in casa, e quindi non permetteranno magari più a nessuno.
No, sa cosa?
Che poi è un po' anche il discorso che ha fatto Ibrahimovic qualche settimana fa, parlando proprio del ruolo che adesso hanno le famiglie nella...
Certo, l'impressione, no, è che addirittura il procuratore diventi un familiare. Almeno io penso a Vlahovic, no? Il suo procuratore è praticamente diventato uno della famiglia.
Sì, indubbiamente, è proprio per quello. Ma io ho detto che deve essere procuratore prima della famiglia, non più del singolo, del calciatore singolo. Perché tante volte c'è stato anche dello scontro. Un momento però, c'è anche qualche genitore che praticamente non è all'altezza di poter gestire una cosa, neanche un rapporto, perché magari interloquisce tra il calciatore, il procuratore, oppure sul piano tecnico, no, tutto. Ci sono dei soggetti che praticamente il figlio... Io ho tenuto un'altra lezioncina a una cinquantina di ragazzi che sono in qualche promozione, così, e gli ho proprio fatto notare questa differenza.
Guarda, ora il caso di Florian Grillis, scusami se la interrompo, Florian Grillis, che stava per diventare un giocatore della Fiorentina la scorsa estate, sì. Poi adesso è all'Ajax, no, nazionale austriaco, il cui babbo ha un po' frenato la trattativa perché chiedeva delle commissioni, insomma, cioè, c'entrano molto i familiari nell'economia, no, di una trattativa.
Beh, lì andiamo adesso su un terreno differente, cioè che nel momento che il familiare ha scoperto che c'è questa azienda in casa, cerca di realizzare immediatamente quello che può risolvergli i problemi della vita. E quindi non faccio fatica a credere che in pratica lì, ecco, c'è il procuratore poi che fa la differenza, e allora si allea col procuratore, e il procuratore è la voce poi di tutta la trattativa, insomma, e gli dice anche, a volte sono anche alleati, no? Sono alleati. E quindi diciamo che ognuno di loro fa il suo ruolo. Il procuratore che può dire: no, guardi che il padre non vuole, quando si deve svicolare, no? Oppure: ah, purtroppo il padre vuole questi soldi, e si nasconde dietro al padre, il padre si nasconde dietro al procuratore, quindi alla fine un presidente non ci capisce più niente.
Certo.
E questa è la verità. Quindi, però ecco, sarebbe necessario che ogni presidente avesse il suo procuratore di fiducia, in modo che sa come girano le cose e sa dove deve colpire.
Ecco, tornando a parlare un attimo di Fiorentina, conosciamo, no, il rapporto che lei ha con Giancarlo Antonioni. A posteriori pensa che la società abbia fatto male a comunque lasciare andare una figura così importante come quella di Giancarlo?
Ma secondo me sì, perché un campione come è stato Giancarlo Antonioni per la Fiorentina, ma io che sono testimone, che è stato il mio primo calciatore, sì. E io so cosa ha rinunciato Antonioni per la Fiorentina. Io lo volevo portare alla Juve, ci dava un sacco di soldi pur di averlo là, e lui dice: no, io da Firenze non mi muovo. Era troppo legata ai colori della Fiorentina, e ha dato tutta la sua carriera alla Fiorentina e oggi si trova fuori senza uno stipendio, senza un'occupazione. E questo veramente è fatto in una maniera, io non la digerisco proprio. Ecco, l'unico richiamo che faccio a Comisso è che il suo consigliere principale doveva essere Giancarlo Antonioni, che lo poteva indirizzare, lo poteva utilizzare, lo poteva chiedere qualsiasi cosa sul calcio, perché Antonioni è un intenditore. Ecco, ha questo suo carattere, diciamo, un po', come dire, gentile, e magari la gentilezza a volte è scambiata per debolezza. Ecco, però a Comissi una sola raccomandazione: prendi in casa Antonioni, che non puoi sbagliare.
Anche perché
hai una polizza assicurativa.
Guardando alla situazione anche in altri club di Serie A, vediamo quanto sia importante avere una figura che conosca bene l'ambiente, che sia soprattutto in ottimi rapporti con la tifoseria. Prendo come esempio Maldini nel Milan, ma adesso si parla anche di un possibile ritorno di Del Piero anche nel quadro dirigenziale della Juventus.
Zanetti, insomma, all'Inter.
Zanetti all'Inter. Forse alla Fiorentina manca una figura del genere.
Appunto, l'unica figura che aveva reale era Giancarlo Antonioni, e me lo mette fuori. Questo non si può accettare, onestamente non si può accettare, ma proprio moralmente e anche diciamo professionalmente. Io mi dispiace, Comisso non lo conosco, l'ho conosciuto personalmente una volta a New York, che me lo presentò il barone, il quale praticamente non ho avuto più piacere di incontrarlo, ma il barone mi mandò a chiamare insieme a Paolo Rossi a New York, che volevano già allora creare i nuovi Cosmos, e quindi questo, diciamo, io consiglio enormemente, se potessi prendere un caffè con Comisso lo prenderei volentieri, ma soprattutto perché è una persona che so che è una persona per bene, ma sicuramente non è una sua iniziativa quello di aver messo fuori Antonioni, sicuramente non proviene da lui, questo è il suo, non lo so, ma
sono questioni che non conosciamo, quindi, però insomma il suo pensiero è assolutamente chiaro sul tema. Io in chiusura, Caliendo, volevo chiederle, in vista di gennaio, no? Che è naturalmente il mercato di riparazione come sempre, la Fiorentina dovrà mettere dovrà sistemare delle questioni, soprattutto il gol in attacco. A suo avviso Cabral può partire? Soprattutto c'è un giocatore che in particolare crede la Fiorentina dovrebbe comprare?
Sinceramente ce l'avrei, io personalmente ce l'avrei.
E si può dire?
Sì. Perché purtroppo con i mezzi che ci sono oggi, in 30 secondi si è già a destinazione. Però sì. mi piacerebbe parlare con la Fiorentina, ma non so se il signor Pradé lascia i telefoni accesi.
Ok, chiaro, chiarissimo. Vabbè. E allora dai, magari questa chiacchierata tra noi può aver stimolato, no, le attenzioni della Fiorentina in vista di gennaio. Chi lo sa?
Io ho sempre trattato solo campioni, quindi...
Certo, il suo curriculum parla chiaro.
Non potrei offuscare la mia carriera di 45 anni e così. Per un giocatore non mi interessa, insomma, ecco.
Assolutamente.
Va bene?
Noi la ringraziamo per questa bella chiacchierata, è stato un piacere e buona giornata. A presto.
Grazie a voi, arrivederci.
A presto.
Arrivederci.
Altrettanto.